Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Oggi vi propongo un percorso attraverso alcune delle diocesi dell'Abruzzo. Buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta, sono le 10.32 e voi state ascoltando il canale in FM 105 Live. Dal 20 al 25 novembre inizieranno le visite ad Limina dei vescovi italiani e si comincerà con le diocesi dell'Abruzzo e del Molise. Quindi oggi andremo nella diocesi di Pescara Penne, poi ci sposteremo all'Aquila per chiudere con Teramo Atri. Abbiamo in diretta con noi Don Simone Chiappetta, responsabile dell'ufficio comunicazioni della diocesi di Pescara Penne. Ben trovato.
Buongiorno.
Allora, io sono sul sito della diocesi e tra l'altro poi indicheremo qualche attività pastorale di quest'area importante che tra l'altro vede come vescovo Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, che proprio un anno fa si insediava nella vostra diocesi. Cerchiamo di fare brevemente un bilancio di quest'anno, se possibile.
Forse il sito stesso, visto che mi ha appena detto, lo sta osservando, è un po' la sintesi del lavoro che abbiamo fatto in quest'anno. Il sito è attivo da pochissimo, almeno questo tipo nuovo di portale, che vuole essere anche davvero un centro di comunicazione. Ogni ufficio all'interno del sito può interagire liberamente e proporre i propri eventi ovviamente programmati. E all'interno dell'anno sono state tante le novità, in modo particolare c'è stato il tentativo di verificare le relazioni di comunione all'interno del clero e all'interno del popolo di Dio, quindi nella relazione tra il clero e il laicato. Per dire il vero, in diocesi di Pescara c'è sempre stata un'attività attenta ecclesiale. Probabilmente mancava questo l'importanza della programmazione, del coordinamento, quindi si rischiava un po' di affollare le attività e di non farle conoscere.
Coordinamento, quindi, tra cosa?
Il coordinamento tra i vari uffici della diocesi, il coordinamento tra i laici e il clero, e quindi il coordinamento diventa importante per proporsi, no? Perché le attività vanno ben programmate, vanno ben comunicate, vanno ben scelte.
Certo.
Ed è quello che in qualche modo oggi, anche insieme al nostro vescovo, ma soprattutto con anche il rinnovamento degli uffici che c'è stato in Curia, si cerca di effettuare.
Ecco, vedo che una delle attività che avete messo nella vostra home page riguarda un cineforum diocesano dal titolo curioso Filmiamoci qui. Di che cosa si tratta?
È un'attività svolta dall'Ufficio delle Comunicazioni Sociali, ma in modo particolare dalla Pastorale Giovanile e dalla Pastorale Universitaria, ed è una rassegna cinematografica, chiamiamola così, che prevede due settori particolari per il momento. Filmiamoci qui cartoon e il fermarsi qui in modo particolare con i bambini attraverso i cartoni animati e attraverso anche l'animazione non soltanto dei cartoni ma della stessa equip di animazione. È una forma un po' catechetica per guardare un po' meglio la società che ci circonda. Riteniamo che l'evangelizzazione parti innanzitutto dal saper essere, dal saper porsi con spirito critico di fronte al mondo, no? Forse è proprio la prima evangelizzazione. E poi il Filmiamoci qui prevede questo contatto con i giovani adulti. Venerdì prossimo, venerdì 17, inizieremo proprio con questo primo incontro con i giovani adulti, con il Filmiamoci qui Art, l'abbiamo chiamato così proprio per mettere in risalto il fatto che vogliamo essere il più fedeli possibili al messaggio del regista e dei film che proponiamo, ma allo stesso tempo anche saper leggere il nostro cuore e quindi fare la nostra critica di fronte a questo film.
Siamo ancora all'indomani del convegno ecclesiale nazionale di Verona, che si svolgeva esattamente un mese fa. Il tema Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. Domenica scorsa, il 12 novembre, si è svolta un'assemblea diocesana, un incontro voluto proprio dal vescovo Valentinetti, che immagino appunto ha ripercorso percorso i tratti salienti che poi ciascuno si è portato a casa da questo importante evento?
I tratti salienti li abbiamo proposti attraverso i canali di informazione, sia quelli propri della diocesi, sia quelli locali, insomma, attraverso la comunicazione, comunicati stampa. Il convegno forse non è stato il riproporre tratti salienti, ma proprio il mettere in risalto lo spirito di comunione che Verona in qualche modo ha alimentato nella Chiesa italiana. E, davvero all'interno del convegno si è cercato di ritracciare e di tracciare un po' quelle che possono essere le linee pastorali della diocesi con il post Verona. Il Vescovo ci tiene particolarmente a mettere in risalto che tutto debba ripartire dalla parola di Dio, la parola di Dio che è al centro dell'attenzione, e quindi anche in qualsiasi attività questa parola di Dio, verbo incarnato, trova un po' un posto privilegiato all'interno del nostro incontro.
Non ci dimentichiamo che Pescara, per esempio, essendo una località sul litorale adriatico, soprattutto nei periodi estivi, si riempie di turisti e immagino anche di giovani. Ecco, la diocesi, per esempio, come riesce ad arrivare al cuore delle nuove generazioni?
Ci sono state attività diverse, anche alcune pubblicizzate a livello nazionale o perlomeno che hanno colpito alcuni giornalisti di passaggio a livello nazionale. Pescara addirittura la possibilità di avere parrocchie che proprio vivono la propria vita ordinaria sulla riviera, per esempio, e quindi c'è un'attenzione particolare proprio al turista, e anche la proposta di qualcosa che sia alternativo al divertimento comune per il turista anche durante periodi estivi. E in modo particolare da questo punto di vista c'è un ufficio turistico che si preoccupa di questo, ma c'è anche un movimento presente nella diocesi, che è il movimento Pro Santitate, che in un modo particolare, insieme sempre alla pastorale giovanile, si rivolge ai giovani turisti e ai giovani comunque che vivono l'estate sulla riviera, con attività diverse che si svolgono durante tutto l'anno.
Che cosa vi aspettate da questo incontro con il Santo Padre?
Certamente sarà un momento importante, soprattutto il momento di sintesi, ritengo. Presuppongo che sia veramente un momento per realizzare quello che è successo in quest'anno e gli anni scorsi, e per cominciare a ripercorrere un po' un cammino diverso, ma soprattutto motivato dall'esperienza vissuta, dalla memoria di quello che è già stato fatto.
Vorrei anche ricordare che il vescovo della diocesi di Pescara Penne in Pax Christi, no? In qualità di presidente. Immagino che questa tensione, come lei anche diceva, a creare una comunione, insomma un coordinamento sempre più forte, vada anche all'insegna di questa tensione alla pace, no? Che proprio permea poi tutto il lavoro.
È bello perché proprio con l'arcivescovo è nato un ufficio che non tutte le diocesi hanno attivo, che è l'ufficio per la pastorale sociale e del lavoro. È simpatico pensare che quando è stato proposto questo tipo di ufficio siamo rimasti un po' interdetti per il fatto che non conoscevamo con quali possibilità poterci avvicinare al lavoratore. Invece è un ufficio che nel silenzio crea proprio questa sinergia e questo contatto, non soltanto con il mondo del laicato attivo, ma con un mondo del laicato che tante volte non si preoccupa nemmeno di quello che succede all'interno della chiesa locale.
Grazie a Don Simone Chiappetta dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Pescara Penne. Allora un buon lavoro e magari ci vedremo la prossima settimana a Roma.
Buon lavoro a lei.
Grazie, ci spostiamo nella diocesi dell'Aquila, dove troviamo il responsabile delle comunicazioni sociali, Don Nunzio Spinelli, ben trovato.
Ben trovato a voi, buongiorno a tutti.
Allora, continuiamo questo percorso attraverso l'Abruzzo. Vediamo di identificare 2 o 3 punti fondamentali per fare una sorta di fotografia della diocesi dell'Aquila, una diocesi che può vantare una tradizione molto forte, molto, molto bella, proprio dal punto di vista storico e anche artistico, direi.
Effettivamente la diocesi dell'Aquila, cioè l'arcidiocesi che corrisponde anche al capoluogo dell'Abruzzo, ha delle caratteristiche particolari, prima di tutto perché ci sono le spoglie di Celestino V, che il simbolo dell'Aquila e anche la Basilica di Collemaggio, che è diventato il punto centrale della diocesi dell'Aquila, perché è un centro di spiritualità. Tutti, sia pellegrini sia gli abitanti, trovano la fonte spirituale più vera, più autentica di Celestino V.
Questo un po' durante tutto l'anno, immagino.
Certamente tutto l'anno, ma in modo particolare nel periodo della perdonanza, chiamato, che si svolge dal 28 agosto al 29 agosto, dove c'è proprio l'anno giubilare, cioè l'apertura della porta santa di questa basilica, per un antico privilegio di Celestino V che ha fatto agli aquilani, cioè un vero e proprio giubileo ogni anno.
Vogliamo ricordare un po' l'evento che contraddistingue questa famosa perdonanza celestiniana?
Sì, l'evento è che si porta in corteo la bolla, che viene conservato nella cassaforte del comune dell'Aquila, viene portato per questa occasione in basilica con un corteo solenne, maestoso, di comparse, figuranti di ogni genere. E poi c'è, dalla sera dei primi vespri della decapitazione di San Giovanni Battista della festa, fino ai secondi vespri della festa di San Giovanni Battista, viene la basilica fatta il centro vero della spiritualità, dove si susseguono le confessioni, si susseguono varie liturgie, si susseguono varie messe, e per 24 ore tutta l'attenzione, tutti i fari sono puntati su questa basilica e su questo avvenimento della perdonanza.
Quest'anno ricordiamo che ricorrono 750 anni dalla fondazione dell'Arcidiocesi dell'Aquila.
Quest'anno li abbiamo di fatto festeggiati 750 anni il 10 giugno di quest'anno, che si protrae fino al 2007, fino al 10 giugno del 2007.
Quali sono le iniziative ancora in cantiere per la celebrazione di questo importante anniversario?
Le iniziative sono due convegni importanti, uno storico sulla diocesi dell'Aquila, sugli inizi, i vari momenti che la diocesi ha vissuto anticamente, ma soprattutto un convegno per i sacerdoti, cioè riscoprire le origini della diocesi per proiettarsi nel futuro della diocesi, nella pastorale, ma soprattutto in una nuova evangelizzazione. Può sembrare strano questo tipo di nuova evangelizzazione, però siccome la configurazione della diocesi dell'Aquila, fatta da piccoli centri, e molte volte sono centri montani, centri rurali, occorre in questi piccoli centri, ecco, una nuova evangelizzazione.
Ha una sua importanza mettere in rilievo anche le caratteristiche geografiche del territorio. L'Aquila, appunto, è una provincia, come lei ha ricordato, prevalentemente montana, quindi ci sono questi piccoli paesi, e immagino che spesso scarseggino i sacerdoti nel arrivare capillarmente in tutti i centri, oppure no?
Ecco. No, cioè, attualmente siamo ben messi, vorrei dire, perché i sacerdoti sono in buon numero, ecco, sono abbastanza, anche perché l'arcivescovo Monsignor Molinari si è prefisso questo, di dare ad ogni paese, a ogni centro, anche se piccolo, un suo sacerdote. Mm-hmm. Ecco, di qui inizia la nuova evangelizzazione, con la presenza del sacerdote sul luogo dove deve operare, in mezzo a questa gente, anche se di un piccolo nucleo, ma importante la presenza del sacerdote.
Vorrei ricordare un minuto anche la presenza di un'importante università all'Aquila.
Sì.
Ecco,
sì.
C'è una cappellania universitaria,
sì,
che opera, mi sembra, con molto zelo.
Molto
insomma.
Zelo, sì, questa cappellania dell'università è molto efficiente. E a questo si è aggiunto anche l'Ordine della Fuci, che è stata fondata quest'anno proprio in occasione dei 750 anni della diocesi. Adesso c'è l'ufficio della Fuci, che è molto attivo e si è fatto, come dire, punto di riferimento di tutta l'università, perché l'Aquila ha ormai 27.000 studenti, quindi quasi la metà della città sono studenti, che è un fatto importante. Anche
quindi la pastorale universitaria è un elemento importante.
Molto
certo.
Importante, difatti ci teniamo molto che questa FUCI funzioni e che questa cappella universitaria tenuta dai padri gesuiti vada avanti e porta veramente molti frutti, ecco. E noi ce l'aspettavamo questi frutti importanti nella diocesi dell'Aquila.
Bene, io la ringrazio Don Nunzio Spinelli della diocesi dell'Aquila, un buon lavoro, un buon arrivo a Roma la prossima settimana per la visita ad Liminga dei vescovi di Abruzzo e Molise. A presto.
Ci vediamo la prossima settimana. A presto, grazie.
Alle 10:47 sempre sulla Radio Vaticana in diretta su 105 Live chiudiamo questo percorso che ci ha portato questa mattina a visitare alcune delle diocesi abruzzesi. Chiudiamo con Teramo Atri, dove troviamo il direttore dell'ufficio comunicazioni, ma anche direttore del settimanale diocesano, l'Araldo Abruzzese. Buongiorno a Gino Mecca.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo parlato molto finora di laicato, o quantomeno questa parola è tornata spesso, così come è tornata spesso nel recente convegno ecclesiale di Verona. E allora adesso abbiamo a che fare con un laico, padre di famiglia, mi diceva di ben 5 figli, sbaglio?
5 figlie.
Ecco, allora, questa promozione del laicato, se non sbaglio, nella sua diocesi ha una tradizione abbastanza lontana, vero?
Diciamo che all'indomani del Concilio Ecumenico Vaticano II abbiamo avuto la fortuna di avere un vescovo, padre Abele Conigli, che era proprio di ritorno dai lavori del Concilio e ha portato veramente una grande ventata di novità nella diocesi, promuovendo il laicato in tutte le sue forme, in tutte le condizioni. Uno dei segnali forti fu rappresentato proprio dalla nomina di un direttore del settimanale diocesano, laico, quindi mio predecessore, tuttora collaboratore del settimanale. All'epoca fece molto scalpore perché era un fatto eccezionale, o quasi, la nomina di un direttore laico. A lui è succeduto un altro direttore e da 8 anni sono io, diciamo, sulla cattedra di questo giornale e rappresento in qualche modo veramente il laicato che trova nella nostra diocesi un'espressione di grande attivismo, di grande lavoro, quindi una percezione veramente di una Chiesa che vive nel mondo, nello stesso tempo testimonia la propria fede in Gesù Cristo.
Ecco, in 8 anni che tipo di bilancio può fare?
Ma sotto il profilo del giornale posso dire che è stato veramente un percorso interessante, perché da un giornale di 8 pagine in bianco e nero stiamo arrivando alle 16 pagine a colori. Abbiamo festeggiato, tra l'altro, anche questo è un fatto caratteristico della nostra diocesi, nel 2004 i 100 anni del settimanale Araldo Abruzzese, quindi un grande segno di longevità, ma anche, diciamo, una testimonianza storica, perché è un giornale che si è confrontato negli anni con le diverse vicissitudini storiche, con le diverse culture, a partire così, diciamo, dal fronte laico, dal fronte massone, e quindi in qualche modo ha testimoniato la presenza della Chiesa in un confronto culturale, ma anche di testimonianza di fede.
Atri, tra l'altro, può vantare una bellissima cattedrale. Il mio ricordo personale risale a forse 3 mesi fa ed è veramente un piccolo gioiello in questa terra che probabilmente nell'immaginario collettivo è una terra semisconosciuta, anche un po', forse, diciamolo, depressa da un punto di vista economico. Ecco, ci aiuti un po' a conoscerla meglio, anche dal punto di vista proprio sociale, culturale.
Ma la diocesi di Teramo, e con essa la provincia di Teramo, è un po' la cerniera tra il nord e il sud. Paga lo scotto, diciamo, di un sud un po' arretrato, nello stesso tempo si apre a prospettive di un nord più evoluto, più avanzato. Diciamo che come città principali Teramo e Atri, in effetti la diocesi è intitolata diocesi di Teramo Atri, che ha 2 bellissime cattedrali, che anche quella di Teramo è una cattedrale magnifica, è stata la sede di un grande santo, San Berardo di Pagliara.
E ne potete vedere una fotografia sul sito della diocesi Teramo Atri, molto
sì.
Bella effettivamente.
Adesso purtroppo tra l'altro sono chiuse tutte e due, non sono utilizzabili perché sono oggetto di grandi lavori, di restauro, di messa a norma, in sicurezza, con qualche problemino abbiamo avuto perché durante gli scavi sono state rinvenute delle tombe che hanno subito messo in allarme le sovrintendenze. E quindi, come accade in questi casi, i tempi si allungano perché bisogna vedere chiaro cosa si nasconde sotto. Dicevo, parlavo proprio di questa realtà territoriale che è una condizione geografica veramente eccellente, eccezionale, 30 chilometri dal Gran Sasso e 25 dal mare, anche se aspetta forse ancora il grande salto sul piano economico e sociale, anche perché ci sono dei settori poi che andavano benissimo e che adesso stanno andando in crisi. Abbiamo per esempio la zona della Vibrata, dove il settore tessile manufatturiero era in grande sviluppo e con il mercato globale adesso sta pagando un prezzo veramente alto.
Allora, Monsignor Seccia, il nuovo vescovo della diocesi di Teramo Atri, si è insediato solo un paio di mesi fa, quindi forse è ancora presto per poter tracciare dei programmi articolati, ma dal suo punto di vista, ecco, quali sono in questo momento di transizione le urgenze più forti per la vostra diocesi?
Ma intanto devo dire che Monsignor Seccia, seppur in breve tempo, ha dato dei bei segnali, una presenza cordiale, vivace, un rapporto molto bello con tutti. Tornato da Verona, ha subito proposto un convegno che faremo i primi di gennaio per poter calare la nostra realtà, quelli che sono stati i messaggi di fondo del convegno di Verona. In questa fase lui sta visitando le foranie, ha in programma una visita pastorale, dopodiché potrà mettere in pratica quel che può essere un piano pastorale pluriennale, le cui linee sono state già indicate, diciamo, nel messaggio che lui ha fatto pervenire alla diocesi proprio alla vigilia del suo arrivo a Teramo.
E cioè quali sono?
Ma c'è una grande attenzione intanto per l'evangelizzazione. C'è una grande attenzione per i poveri, gli immigrati, per tutte quelle nuove realtà che oggi si presentano nella nostra diocesi, ma come in tutta la Chiesa italiana, cioè la Chiesa deve fare i conti con le nuove realtà, con le trasformazioni sociali, della famiglia, i problemi etici che pone la scienza oggi, in qualche modo una Chiesa che si deve interrogare sul presente. Sono convinto che questo vescovo ha veramente la capacità di condurci su un percorso anche nuovo, rinnovato, sempre sulla linea del Concilio e dei documenti della Chiesa italiana.
Ecco, in sintesi, allora cosa si aspetta proprio lei dalla visita ad Limina dei Vescovi, anche se insomma stiamo parlando, lo ripeto, con un padre di famiglia?
Sì, ma mi aspetto che si torni da Roma con un grande coraggio, un grande entusiasmo per confrontarsi con i nostri tempi e che la Chiesa sappia dare veramente le risposte, che sia un segno per questa umanità che in questo momento brancola un po' nel buio, nell'indifferenza e nel relativismo dei valori. La Chiesa è e resta veramente un baluardo forte per l'oggi e per il futuro.
Grazie a Gino Mecca dalla diocesi di Teramo Atri. Una buona settimana e buon lavoro.
Grazie.
Torneremo in questo spazio del martedì, ma anche in molti altri, ad occuparci della visita ad Limina dei Vescovi italiani che comincerà il prossimo 20 novembre, come abbiamo detto, con le regioni ecclesiastiche dell'Abruzzo e del Molise. Io mi fermo qui ricordandovi il nostro sito web 105live.radiovaticana.org. Alle 11 un flash news in lingua inglese, seguirà il funambolo a cura di Luca Collodi su politica e spiritualità. Da Massimo Guerrini alla console, Eva Rohrmann, Elena Colson in regia, un buon proseguimento di ascolto e da parte mia, Antonella Palermo, una buona settimana, a presto.